carta esposta a Gesù in un luogo totalmente diverso da quello che era nel Vangelo di domenica scorsa. Nel Vangelo di domenica scorsa si trovava di fronte agli uomini più religiosi del suo popolo e certamente nella terra di Israele. E se vi ricordate la questione era dei discepoli che mangiavano il frumento con le mani non lavate. Oggi invece abbiamo sentito che Gesù esce addirittura dalla terra di Israele. Non è una cosa che capita spesso leggendo il Vangelo. E fa un percorso stranissimo, perché dice che esce dalla regione di Tiro, diciamo in Fenicia, passando per Sidone, va verso il mare di Galilea, ma si trova nel territorio del Decapoli. Per dire così, per farvi capire, come dire, da Milano va da Bergamo, va verso Milano, passando per Marzo. Un giro un po' strano. Però, che cosa permette l'Evangelista dire così? Permette di dire i nomi di tutte le località dove appunto si sa che non è terra di Israele, si sa che la religione è quella pagana, insomma è nel territorio più pagano che potremmo immaginare, è fuori dall'esperienza religiosa di Israele. E proprio lì incontra un sordo muto, anzi ti presenta un sordo muto, un sordo muto. In realtà il testo dice un sordo mutilano, che vuol dire che ogni tanto faceva dei versi, non diceva niente, faceva dei versi. Una qualcosa, se provate a immaginare, è ancora più drammatica. Il tentativo di dire qualcosa che invece si risolve sempre in versi inarticolati, che non dicono niente. Proprio una persona compromessa nella comunicazione. Un sordo muto. Un sordo muto è muto perché è sordo. Noi impariamo a parlare perché ascoltiamo le parole. Se non possiamo ascoltarle, non impariamo a dire. Ringraziando Dio oggi, tutte le tecniche della logopedia riescono ad aiutare le persone che nascono appunto con una sordità talmente importante da non riuscire a sentire nulla. Aiutano molto nella comunicazione. Ma voi provate a immaginare 2000 anni fa, un sordo muto faceva addirittura paura, era ritenuto segnato nel profondo, nella sua possibilità di essere persona. Se la parola persona vuol dire appunto colei che è capace di far risuonare una voce, una parola, persona, vuol dire colui che fa risuonare una parola, beh, come si faceva a dire che questo era una persona, dato che non parlava e non sapeva. Dobbiamo sentire tutta la drammaticità della situazione di questo uomo, che appunto non va da Gesù da solo, come avrebbe dovuto andare da Gesù, come avrebbe dovuto capire che Gesù aveva qualcosa da dire e da dare, viene portato da qualcuno. E il miracolo, che viene raccontato, il miracolo più complicato di tutto il racconto del Vangelo di Marco, forse di tutti i Vangeli. Proviamo a vedere passo passo, sequenza per sequenza. Prima di tutto Gesù prende in disparte questo uomo, lo porta lontano dalla folla. Quindi non è una cosa così pubblica il gesto del miracolo, lo porta fuori dalla folla. La folla che cos'è? La folla è sempre un po' il luogo dove le parole valgono poco, è il luogo un po' della giaccia, dove le parole appunto sono più parole superficiali, parole che commentano, parole che fanno diventare più facilmente la folla un greggio. E Gesù allora porta fuori dalla folla. È necessario questo essere portati fuori dalla folla. Se si vuole incontrare il Signore, se si vuole lasciare entrare il Signore nei nostri territori più pagani, dobbiamo renderci conto che dobbiamo se cercare un po' di comunione con lui, intimità con lui, forse silenzio, sì. Un silenzio che è tutto diverso dal silenzio del sordo muto che non sente e non parla, ma un silenzio che diventa poi capacità di ascolto. Allora Gesù lo prende e lo porta fuori dalla folla, poi gli mette le dita negli orecchi, come a sfondare delle pareti invisibili che sono appunto in quelli orecchi. E poi con la saliva gli toccò la lingua, gli mette un po' della sua saliva sulla lingua. Al tempo di Gesù la saliva era ritenuta la condensazione del respiro e quindi Gesù è un gesto che evoca il passaggio del proprio spirito, della propria capacità di vita, quando uno respira vuol dire che è vivo, in quel modo. Ci viene in mente la prima parte della Bibbia, quando Dio crea l'uomo, fa una specie di statua di terra umida e poi gli soffia dentro il suo spirito e l'uomo diventa un essere vivente. Gesù mette la saliva su questo sordo muto che appunto riceve il suo spirito e quindi guarda verso il cielo, fa un sospiro e dice Efata. Vedete quanti gesti porta fuori, di mettere le dita nelle orecchie, di mettere la saliva sulla lingua, guarda verso il cielo, fa questo respiro e dice Efata, che significa apriti. È uno dei miracoli più laboriosi, se non è il miracolo più laborioso, come vi dicevo, di tutto il Vangelo. Perché? Perché appunto la questione non è semplicemente di una malattia, di una patologia, è sordo muto, è nato sordo e quindi non può parlare, ma quel sordo muto diventa simbolo un po' dell'uomo, di ogni uomo, che abitando in terra pagana, che non conoscendo le belle esperienze di Dio, ha bisogno di incontrare una parola che da fuori di lui entra in lui e lo rende capace di ascolto e quindi anche di parola. È quello che è capitato anche a noi, a tutti noi. Dovremmo riconoscerci un po' sordomuti, un po' pagani, un po' idolatri e chiedere al Signore che ci dia la sua parola. Domenica scorsa tutta la riflessione che Gesù ha fatto sulla legge si concludeva proprio così, col fatto che è necessario ascoltare la parola. Invece quelli che criticavano Gesù pensavano di sapere già a sufficienza di Dio, da non aver bisogno di nessuna parola. Gesù diceva, non c'è niente che da fuori dall'uomo entri in lui e lo renda in lui. È piuttosto quello che esce dal cuore dell'uomo, domenica scorsa diceva così. E poi alla fine diceva che c'è una cosa che da fuori dall'uomo entra nell'uomo e che può cambiare, è appunto la parola. La legge di Dio intesa come parola, non la legge trasformata in tradizione. E ancora adesso, vedete, abbiamo una conferma, ci viene ridetto questo messaggio, è la parola di Dio che viene da fuori di noi, non è la parola che ci costruiamo, ma è la sua parola che entra in noi e ci trasforma e ci rende davvero persone, capaci di far risuonare l'unica parola che dà senso alla nostra esistenza. E per far questo però bisogna riconoscerci poveri, pagani, idolatri, bisognosi di una parola che viene da fuori di noi. E bisogna lasciare che si apra le nostre orecchie, il nostro cuore. L'esperienza radicale della fede è l'esperienza di ascolto, di un'apertura del cuore e delle orecchie. E allora, come vedete, subito, dice il Vangelo, si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava con il Padre. Immediatamente. A noi serve qualche tempo, ai bambini piccoli per cominciare a parlare serve almeno un anno. E sappiamo com'è difficile saper parlare con una certa eloquenza. E quanti anni ci vogliono per imparare davvero a parlare bene, a comunicare bene. In quell'uomo, una volta che ci sono fatti tutti quei gesti, accade ciò che appunto richiede tanto tempo, ma accade questo gesto, noi l'abbiamo ricevuto tutti, eravamo talmente piccoli da non ricordarci, però il giorno del nostro battesimo il prete, il sacerdote, ha messo la sua mano sulle nostre orecchie e sulla nostra bocca, dicendo una preghiera più o meno che dice così: il Signore ti fece udire i suoni e parlare in tutti, ti conceda presto di ascoltare del nostro battesimo questa sera e chiediamo di diventare sempre più persone, cioè persone nel vero senso della parola, cioè capaci di ridire la sua parola. Gesù invita a non dire niente a nessuno, ma in realtà le persone portano in giro l'annuncio di questo miracolo. Ed è interessante il commento che fanno, dicono: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i suoni, fa parlare. Ha fatto bene ogni cosa. Che ha fatto bene ogni cosa? Andiamo ancora a prendere in mano la Bibbia, le prime pagine della Bibbia, e ci accorgiamo che è proprio Dio che crea, è il creatore. E quando vede, dopo aver creato, aver istinto la luce dalle tenebre, dice e vide che era cosa buona. E poi dopo aver fatto illuminare nel cielo il sole e la luna, dice e vide che era cosa buona. E dopo aver fatto sorge dalla terra le piante e gli animali e vide che era cosa buona. Vi ricordate? Ha fatto bene ogni cosa, non è altro che l'eco e vide che era cosa buona. È davvero una ricreazione, l'esperienza di essere discepoli di Gesù vuol dire una nuova creazione. Quindi Gesù è Dio creatore. E poi c'è l'altra espressione: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Perché fa udire i sordi e fa parlare i muti? Prendiamo in mano la Bibbia e ci accorgiamo. Per esempio, la prima lettura che abbiamo ascoltato, Isaia, che ci dice, ecco, è il giorno della vendetta di Dio. E cosa fa Dio nella sua vendetta? Non uccide nessuno, ma fa che i sordi possano ascoltare, i ciechi possono vedere, i poveri possono essere riscattati. Non avete sentito? Ma questo è tipico del Messia. Se appunto avessimo un po' di tempo, prendere in mano la Bibbia ci accorgeremo che appunto al Messia viene attribuita proprio questa capacità. Quindi il commento che la gente fa a questo miracolo è straordinario perché identifica Gesù come il creatore e come il Messia, l'atteso per sempre. Davvero, in Gesù Dio sta agendo, Dio che ha creato, è Dio che adesso ci salva effettivamente. Il Messia è il Salvatore, è colui che riscatta. Chiediamo al Signore proprio la grazia di sentire che Lui, Gesù, è il nostro Messia. Chiediamogli di venire ad abitare, a passare per le parti più pagane del nostro cuore, per rinviarci la sua parola. E chiediamo al Signore anche un'altra grazia. Quella la sentiamo come proposta dalle letture che abbiamo ascoltato, in particolare, anche la seconda lettura. Quella di diventare capaci anche noi di essere sempre più attenti ai poveri. Quelle persone che rischiano di non avere dignità di persona, che non sanno parlare, che fanno fatica a comunicare, che non hanno le possibilità di esprimere al meglio